nell'episodio di oggi abbiamo intervistato il founder di una startup che ha avuto un successo strabiliante e nonostante ciò scommettiamo che non avete idea di chi stiamo parlando. Si tratta di Daniele Perito, co-founder di Fair. Fair è un marketplace digitale che connette retailer e brand di tutto il mondo e che nasce per aiutare i piccoli business a competere contro i grandi della distribuzione come Amazon o Walmart. Tra il 2017 e il 2021, quindi in 5 anni, Fair ha raccolto 1,5 miliardi di dollari. Sì, mi avete sentita bene. Ha raggiunto una valutazione di 12 miliardi di dollari. Oggi ha 10 uffici in tutto il mondo e sono ormai più di 100.000 i brand che si affidano alla piattaforma per vendere i loro prodotti. Fair nasce in Silicon Valley, ma tra i suoi fondatori c'è appunto un italiano che adesso vive a Los Angeles. Nonostante il successo ottenuto, Daniele ci tiene a raccontare la sua storia per ricordare che per avere successo non si deve partire da chissà dove e non bisogna per forza avere piani machiavellici decisi a tavolino. Daniele nasce a Cassino, in provincia di Frosinone, da una famiglia come tante. Il padre era operaio in fabbrica e la madre casalinga. Da piccolo scopre una propensione per l'informatica e sviluppa un forte desiderio di uscire di casa e di girare il mondo. Sono questi gli ingredienti che lo porteranno a studiare e lavorare in giro per l'Europa e gli Stati Uniti, fino ad arrivare a lavorare da Square, una delle startup fintech della Silicon Valley in più forte crescita, fondata da Jack Dorsey, il founder di Twitter. Lì lavorerà con un gruppo elite di ingegneri, tra cui Max Rhodes e Marcelo Cortez, con cui lancerà Fair. Daniele ci ha parlato di tante avventure ed esperienze, dall'emozionante demo day di Y Combinator, dove Fair ha raccolto 3,4 milioni di dollari, alle strategie utilizzate per raggiungere 15 nuovi mercati e 1 miliardo di dollari di vendite annuali in meno di 5 anni dal lancio, ma anche dell'importanza del work-life balance e di come questo lo abbia convinto a fare uno step back dall'azienda che ha fondato. Ascoltiamo la sua storia. Siamo Ines Macula
e Camilla Scassellati e questo è Made It,
il podcast powered by Alchimia Investments, dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Prima di lasciarvi l'intervista però abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere, e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciateci 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti. Daniele, su questo podcast troviamo sempre che scoprire l'infanzia, l'adolescenza, il contesto familiare in cui sono cresciuti i nostri ospiti ci dà poi tanti indizi sulla persona che diventeranno e forse dove riusciamo a trovare i primi segnali della loro intraprendenza o della loro passione in una certa materia che poi diventerà il loro lavoro. E quindi anche con te volevamo partire dai tuoi giorni a Cassino, dove sei nato e cresciuto, e hai descritto la tua famiglia come modesta ma con una mentalità aperta. Ci puoi raccontare un po' il lavoro che facevano i tuoi genitori o comunque il contesto in cui sei cresciuto e cosa hai imparato dalla tua famiglia?
Mio padre lavorava in fabbrica, mamma era una casalinga, quindi una storia abbastanza comune in Italia. Però avevo due sorelle che sono 10-11 anni più grandi di me e loro erano state le prime a studiare all'università. Quindi una delle mie sorelle mi aiutava a fare i compiti di matematica, l'altra sorella aveva viaggiato in Francia per il suo dottorato, quindi c'era già questa idea che io potevo viaggiare in realtà e sono stato fortunato che già dal Cassino, per esempio dove c'è l'università, i miei genitori mi abbiano permesso di andare a studiare a Roma, dove ho imparato un sacco di cose e sono riuscito a studiare informatica lì e da lì poi sono riuscito a fare altre cose. Però sì, anche se la famiglia era molto, diciamo, unita in una cittadina piccola, qui c'era sempre un occhio al mondo ed era sempre una cosa che mi ha aiutato tantissimo.
Riesci a identificare da dove viene questa loro mentalità aperta, il fatto che appunto le tue sorelle siano andate all'università a fare dottorati, magari cose che i tuoi genitori magari non avevano, non so se non avevano concezione in realtà per, ma che loro non avevano avuto l'opportunità di fare?
Non avevano opportunità di fare e quindi in realtà avevano finito solamente le medie, perché quella era la possibilità nel paesino dove sono cresciuti. Però sapevano che erano importanti, quindi c'era molto l'occhio sull'importanza dell'istruzione. Poi mio zio, il fratello di mio padre, era vissuto a Londra, dove era andato a fare il cameriere e cose così, poi si era spostato a Ginevra, dove aveva aperto un alberghetto, e mio padre anche aveva vissuto a Parigi, un po' a Londra, il mio genitore aveva vissuto un po' a Ginevra anche, quindi c'era sempre questa idea che si potesse, diciamo, vivere all'estero. E anche la famiglia, diciamo, da un punto di vista, diciamo, esterno, non sembra proprio il posto ideale da dove iniziare una carriera da imprenditore, in realtà c'erano tanti degli elementi che mi hanno aiutato.
Un altro elemento importante è che a 14 anni, arrivato il momento di scegliere le superiori, hai trovato un liceo scientifico a Cassino che offriva un programma di informatica ed eravate soltanto 13 ragazzi in classe, e questo ti ha un po' instradato verso il mondo dell'informatica, dell'ingegneria, insomma, ti ha introdotto ai primi computer, che è stato un po' poi il tuo percorso. Pensi davvero che sia stata, l'hai descritta come una scelta casuale o comunque un caso che tu abbia trovato questo programma? Pensi davvero che sia stato un caso, e quanto pensi che sia stato determinante questa tua scelta delle superiori nel tuo percorso poi più avanti?
Credo che sia stata molto importante, comunque sia, senza l'aiuto dell'industria informatica e la crescita dell'industria informatica non si sarei riuscito, non penso, a fare quello che ho fatto. Poi è stata abbastanza, diciamo, casuale, però ci sono stati degli elementi. Per esempio, mio cognato, che quel tempo lì era il fidanzato di mia sorella, aveva portato un computer a casa, penso fosse un 286, e quindi era uno dei computer quelli degli anni 90. Io mi faceva vedere le cose che ci potevi fare, mi piaceva subito, quindi poi quando c'è stato da scegliere questa possibilità di fare il liceo scientifico con la specializzazione in informatica, già sapevo qualcosa, sapevo che mi piaceva, quindi c'è sempre un po' questa connessione familiare che mi ha permesso di fare queste cose.
Sì, e poi mi avevi raccontato anche che i tuoi genitori ti avevano comprato un computer per poterti aiutare anche a studiare alle superiori, che ci lavoravi moltissimo, costruivi, programmavi già dei piccoli giochi per i tuoi compagni del liceo, hai avuto anche l'opportunità di avere il tuo computer a casa, che forse era una spesa importante, anche perché all'epoca i computer non erano così economici e facili da avere come oggi, ovviamente. Quindi, come dicevi, la tua famiglia ti ha dato anche tutti gli elementi per riuscire nelle cose in cui volevi fare. Lo hai già anticipato, ma appunto per l'università hai scelto di trasferirti a Roma. Oggi vivi a Los Angeles e hai vissuto in Silicon Valley, in tanti altri paesi del mondo, però all'epoca già questo trasferimento da Cassino a Roma era comunque una scelta importante, di decidere di studiare fuori sede. È stato un sacrificio per i tuoi genitori poterti mandare fuori sede, e che idea avevi già delle idee per il tuo futuro, o semplicemente sapevi che volevi andare un passo più lontano da casa?
In realtà la scelta di Roma era la scelta di non essere a Cassino ed era il posto più, diciamo, vicino, più possibile. In realtà era un grande investimento per i miei genitori, che comunque non è che c'erano tutti questi soldi per mandarmi in università. Poi, in termini di timing, si è trovato che le mie sorelle comunque stavano per uscire dalla casa perché si stavano per sistemare loro, quindi c'era un po' più di disponibilità e quindi ci siamo trovati che comunque sia stringendo le cose da tutti e due i lati, sia dal mio che dai miei genitori, con un po' di borse di studio ci si riusciva.
Tua mamma ti ha detto molto presto che quando sei andato all'università che saresti diventato come Bill Gates. Secondo te da dove veniva questa sua idea, e in qualche modo pensi che ti abbia condizionato nella vita che tua madre avesse grandi ambizioni per te, e tu stesso avevi già grandi ambizioni per te stesso al tempo dell'università, o non veramente ancora?
Non so se mi abbia condizionato, cioè in realtà nella cultura campana si fanno queste cose così, no? Arriva l'americano, arriva quello che diventa Bill Gates. Penso che magari in maniera subliminale mi abbia convinto, però non lo so.
E hai capito velocemente che sarebbe stato importante scovare opportunità che ti avrebbero portato lontano da casa, e dato occasione di scoprire il mondo, imparare l'inglese. E un'estate, infatti, durante gli anni universitari avevi in mente di andare in Groenlandia per lavorare come pescatore di salmoni, ma poi il tuo coinquilino ti ha convinto di andare con lui a Cambridge, in Inghilterra, per fare il cameriere. Questo sembra essere un po' uno sliding door moment nella tua storia. Ci puoi raccontare perché? Cosa è successo poi?
Sì, non sapevo l'inglese, quindi stavo cercando un posto da cameriere a Cambridge e andavo in giro per i ristoranti, facevo "I'm looking for a job, do you have any vacancies?", che era una frase che non sapevo neanche come pronunciare, non sapevo neanche cosa significasse, e poi mi facevano la domanda e io non sapevo come rispondere. Poi si è trovato che due ragazzi siciliani stavano cercando di affittare una stanza lì a Cambridge. Sono andato a vedere la stanza. Questi due ragazzi mi hanno detto che c'era un college a Cambridge chiamato Gonville and Keyes, dove c'era un butler italiano, cioè la persona che è in charge del catering, del tutto il cibo. Sono andato a parlare con questo signore italiano, mi ha assunto, mi aveva chiesto se avevo fatto mai il cameriere. Io ho detto sì, certo, ho fatto il cameriere, anche se non avevo mai lavorato come cameriere in vita mia. E due settimane dopo stavo facendo il cameriere per il principe, il Duke of Edinburgh, il Duca di Edimburgo. Con questa fortuna sono stato lì a Cambridge per 3 mesi e sono riuscito a imparare un po' l'inglese.
Hai fatto un Erasmus a Birmingham, sempre in Inghilterra, e poi la tesi di master e il dottorato in Francia. Quanto è stato importante per te avere queste esperienze di andare all'estero per la persona che sei adesso, e pensi sia un passo necessario per giovani ragazzi ambiziosi?
Diciamo, vivere all'estero, diciamo buttarsi fuori, può essere anche importante secondo me, perché la conoscenza di come funzionano le cose all'estero e le altre culture comunque se ti permette di capire che magari dei sistemi di cui sei abituato in Italia sono diversi in un altro posto, e quindi ti permette di capire quali sono le possibilità vere che esistono.
E infatti durante il dottorato hai fatto vari stage in California e hai deciso che saresti voluto rimanere proprio lì, però ci hai raccontato che all'epoca non avevi nessuna concezione del mondo delle startup e non avevi un vero progetto, e in generale sei molto aperto anche nel dire che non avevi un piano strategico di vita di quello che saresti potuto diventare. Hai preso un po' ogni opportunità pensando più a quello che volevi fare, anche un po' in base al clima o alle tue preferenze personali, che è quello a cui saresti potuto arrivare. Pensi che ci sia una lezione da questa tua mentalità, che è comunque molto diversa dalle persone che abbiamo avuto sul podcast fino adesso, dove magari era un pochino più strategico, pensato, facevano percorsi per arrivare, non so, per esempio consulenza per poi fare l'imprenditore. Tu non hai avuto proprio questo stesso percorso?
Ci ho pensato molto. Da un lato era semplicemente voler viaggiare, non essere, diciamo, bloccato in un posto piccolo. È una euristica che può funzionare per molti, non so se funzioni, diciamo, universalmente, però se ci pensi non è un'euristica sbagliatissima, è una regola che puoi utilizzare per trovare cose nuove che magari ti ispirino. Dall'altro lato anche c'era un desiderio di lavorare con persone intelligenti che sembravano che avessero qualcosa di speciale, no? E in realtà questa è un'altra cosa che mi ha guidato per tutta la carriera. Diciamo, semplicemente non mi sono mai fermato a lavorare in posti con persone che pensavo che magari non fossero appassionati, non fossero magari super di talento. E quindi magari questo è un consiglio un po' più, diciamo, diretto. Non lavorare con persone da cui non stai imparando, che magari sono persone che non pensi che siano grandissime, che siano fortissime, no? Che alla fine, se poi ti accontenti e lavori con persone che non sono ottime, alla fine magari ti blocchi.
Questo è un consiglio in realtà super utile, perché penso che spesso e volentieri ci si mette, quando uno cerca un lavoro, ci si mette in una posizione in cui sei solo tu quello che deve essere giudicato, no? E magari crescendo con un po' di esperienza cominci a anche tu giudicare la persona che ti sta davanti, il tuo futuro capo. Però in effetti ogni lavoro sei lì per imparare, quindi avere grande stima di chi sta sopra, che alla fine sarà un po' il tuo mentore, qualcuno che ti guiderà, è importantissimo. Sicuramente avrei voluto avere questo consiglio da ragazza, avrei fatto magari scelte un po' diverse, non lo so. Hai fatto poi il tuo postdoc, quindi una posizione di ricerca al UC Berkeley in California, e hai poi ricevuto un'offerta di lavoro da Samsung, che però hai deciso di rifiutare perché avevi avuto questa sensazione che non sarebbe stato il posto per te. Come riesci a rimanere in contatto con le tue sensazioni, con il tuo gut feeling, quindi la tua sensazione di pancia, cioè cosa hai sentito, e come riesci a prendere decisioni basate su quello piuttosto che basate sul prestigio di un ruolo, per esempio?
Su questo punto qui ci sono diversi modi di pensare a quella decisione. Da un lato, magari una persona più organizzata di me su queste cose qui avrebbe detto: vabbè, Samsung è un conglomerato sudcoreano che ha un ufficio a San Jose o South Bay, magari non è il posto dove ci sono le più grandi possibilità di crescita lavorativa, perché ufficio satellitare di una società che ha 1 milione di dipendenti. Quello sarebbe stato magari una maniera di fare quella decisione. Dal punto di vista mio invece vedevo che era un centro di ricerca un po', diciamo, meno attivo e meno, diciamo, dinamico di quello che avrei voluto, con delle persone che non sembravano molto super excited per il loro lavoro, e quindi ho scelto di non andare. Quindi ancora utilizzavo ancora queste euristiche, perché, diciamo, il mio modello del mondo in realtà, e questa è una cosa importante, quando tu parti da una situazione di vita, diciamo, più piccola, meno, diciamo, esposta al mondo, il tuo modello di come funzionano le cose è abbastanza sbagliato. Adesso lo so, in retrospettiva lo so che Samsung è una società multinazionale, un conglomerato che ha tanti dipendenti, quindi se lavori in un ufficio satellitare non c'è queste opportunità di crescita. Però in quel momento io non lo sapevo, quindi, diciamo, affidarsi alle sensazioni e agli istinti che si basano su queste cose, diciamo, quante sono, cioè, sono le persone appassionate, cioè, sono intelligenti, magari è anche più efficace di, diciamo, pensarci, perché se il tuo modello del mondo è sbagliato, le tue decisioni saranno sbagliate.
E ci racconti di come hai deciso poi di lavorare da Square? Perché anche qui entra in gioco un piccolo momento che hai preso come un po' un segnale.
Square mi ha contattato, che sono stato lì fortunato, c'era un recruiter che si chiama Mike che mi aveva scritto, sono stato molto fortunato lì e ho risposto. Prima di tutto ho parlato con un sacco di persone lì a Square che mi hanno fatto l'intervista e il colloquio. Diciamo, tutti sembravano appassionati, intelligenti, sapevano le cose che io in realtà sapevo a malapena, sapevano più di me. E quindi quello era figo, cioè parlare con delle persone appassionate e intelligenti che sapevano un sacco. La cosa che mi ha fatto proprio sapere che era il momento giusto è che in quei giorni lì a Square nel 2011-2012 era una società di 150 persone, 100-150 persone. Ogni volta che facevano il deploy della nuova versione del server, cioè del software che girava sul server, mettevano una canzone che si chiama di questo DJ che si chiama JD2, penso si chiama Ghostwriter. E quando sono andato lì all'ufficio la facevano girare ed era una delle mie canzoni preferite, quindi ho detto vabbè, allora figo. Poi ho saputo alla fine che era anche una delle canzoni preferite di Jack Dorsey e quello è il motivo per cui la utilizzavano.
Come ti sei trovato inizialmente da Square? Perché avevi avuto tante esperienze, ma tutte nel mondo dell'università. Alla fine non avevi ancora messo in pratica tutte le tue conoscenze dell'informatica in una startup che comunque cresceva, una scale up che comunque cresceva velocemente, e ti sei trovato poi a lavorare in un piccolissimo team che ha lanciato Cash App, che è un'altra app che ha avuto moltissimo successo soprattutto negli Stati Uniti. E quindi ti volevo chiedere anche come hai fatto a trovare il tuo posto in una scale up che cresceva così velocemente e trovarti comunque in un gruppo di elite che lanciava la startup dentro la scale up.
All'inizio, appena iniziato a Square, mi sentivo abbastanza, non so, piccolo, non mi viene la parola, però diciamo non sapevo quello che non sapevo e pensavo che tutte queste persone americane in una società informatica di successo fossero tutti così capaci, e quindi mi dicevo ora mi devo abituare a questa corporate America che io sapevo dai film e dalle serie TV. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera anche, e l'ho detto tanto ai dipendenti di Fair, questa idea che mi ha aiutato tantissimo è l'idea che io, persona singolare, cioè nel senso io da solo avrei potuto avere un impatto grandissimo nella mia società, e questa era un'idea, cioè a quel punto lì non avevo fatto nulla che diciamo suggerisse che io sarei stato in grado di fare quelle cose che io pensavo di poter fare, però c'avevo la cazzima di dire io da solo posso fare tante cose, posso, diciamo, la mia idea è che avrei potuto far diventare la Square io stesso una società il doppio della dimensione, che ovviamente io ero un ingegnere solo che aveva un livello abbastanza basso a quel punto lì, che era un'idea, diciamo, assurda se ci pensi, però l'idea stessa che tu ce la puoi fare in realtà ti aiuta a pensarci come farlo, e almeno poi c'è la possibilità, come si dice, you lose 100% of the shots you don't take, you miss 100% of the shots you don't take. Quindi quell'idea mi ha aiutato tantissimo. Quindi quando abbiamo iniziato Cash App, io pensavo che nella maniera in cui era stata fatta Cash App a quel punto lì era molto rischiosa per la società Square, perché utilizzava questo meccanismo di mandare un'email per mandare i soldi, che l'email non sono la cosa più sicura al mondo. Io, il mio, la specializzazione era la sicurezza informatica, io ho detto fammeli aiutare, perché se io non li aiuto questi magari fanno un errore che poi porta giù il valore di Square, quindi io stesso devo aiutarli. E quindi poi a quel punto lì sono andato dal CTO di Square a quei giorni lì, gli ho detto oh, fammi aiutare, e quindi così ho iniziato a lavorare sulla Cash App.
E questo secondo me è anche importante, quello che prendo da questa tua esperienza, anche che non hai aspettato che qualcuno ti dicesse Daniele, vuoi venire a lavorare nella Cash App perché abbiamo visto che sei bravo a fare questo, tu hai tenuto le orecchie aperte, hai studiato magari oltre il tuo lavoro quello che facevano da Cash App e ti sei messo nella posizione di farti volere in quel team o comunque di proporti a un team. Quindi essere meno reattivi ma più proattivi anche quando si è dentro un'azienda più grande, non per forza in una startup.
Per forza. Sì,
immagino che comunque la cosa bella di lavorare per le startup è che un po' è anche la tua, anche se magari hai uno 0,0 qualcosa per cento, però c'è quell'incentivo di dire voglio che vada bene per avere perché le quote di questa azienda vadano bene, magari aiuta.
Sì, esatto, diciamo è un sogno collettivo in realtà, se tutti hanno lo stesso sogno alla fine può diventare realtà, e se tutti lavorano in quel modo lì pensando che ognuno di loro possa, diciamo, ottenere un impatto grandissimo alla fine, quindi è un equilibrio abbastanza strano. Ovviamente non sto suggerendo una cosa mistica, spirituale, è una cosa, diciamo, reale e tangibile, che se le persone credono che possano farlo in realtà tutti lavorano per farlo, alla fine c'è un'altra, una possibilità molto più alta che venga fatta. E su quel punto lì io ho alzato la mano e mi sono ho detto che volevo fare la cosa anche se non lo sapevo. In realtà era anche un altro di quei momenti dove sono stato fortunato. C'era questo protocollo di sicurezza delle email di cui io non sapevo nulla, e c'avevo un meeting col CTO di Square a quel punto lì. A mezzogiorno e mezzo stavo a pranzo, stavo parlando con un mio amico lì a Square che mi ha spiegato, diciamo, per 5 minuti come funzionano questi protocolli di sicurezza delle email. Dopo mezz'ora ho fatto il meeting col CTO e lui mi faceva: ah, ma tu conosci questo di Kim e SPF? Che erano questi nomi dei protocolli. Io dicevo: sì, certo, e gli ho detto due o tre cose. E così, diciamo, lui sapeva che io sapessi tutte le cose, quindi, diciamo, questo ti spiega come funzionano queste cose alle volte.
Sì, anche un po' di, come dicevi sempre, secondo me è una versione di Katsim, no? Di dire, vabbè, ce la posso fare, lo imparo, l'ho imparato velocemente, faccio un po' di fake it until you make it, gli dico che lo so fare, e tante storie che conosco a qualsiasi livello di successo iniziano così, un po' dire, sì, informarsi velocemente, far pensare alla persona che ti deve assumere o che ha le chiavi del tuo futuro in quel momento e dirgli che sai fare le cose, e poi sapere che riuscirai ad impararle, è sicuramente una strategia che magari troppo spesso pensiamo di dover essere degli esperti per fare una cosa, invece bisognerebbe essere anche un pochino più furbi per arrivare dove vogliamo arrivare.
Sì, puoi fare fake it until you make it, però poi stai scrivendo dei checks che non puoi cacciare, quindi poi devi lavorare il doppio per imparare, no? Quindi quella è una parte importante che magari la gente poi manca, perché se poi non lo fai, alla fine poi le cose non funzionano.
Ci puoi parlare un po' di qual era la tua mentalità al tempo, perché hai lasciato comunque un'opportunità ottima, un buon salario, dell'equity, qualcosa che stava funzionando molto bene per cominciare una tua cosa, e ci avevi detto che inizialmente, quando eri anche già da UC Berkeley, non avevi tanto idea di startup, di business, non era il tuo. Come sei arrivato poi a decidere che avresti voluto fare l'imprenditore, che comunque avresti voluto seguire questo gruppo di persone e cercare di fare una vostra cosa?
Max, Marcello e me, che abbiamo iniziato, sono i miei cofondatori iniziali, abbiamo iniziato a parlare nel 2015 e semplicemente discutevamo delle idee senza nessun, diciamo, commitment. Dicevamo semplicemente: oh, sarebbe più lavorare su questo, sarebbe più lavorare su quest'altro. Le cose poi si sono diventate un po' più reali quando Max si è licenziato nel 2016, ha preso un po' un sabbatical per 6 mesi e poi ha iniziato a lavorare sull'idea di Fair, che tutti quanti ne stavamo parlando, abbiamo deciso che fosse l'idea giusta. Vari diciamo ragionamenti mi hanno aiutato a scegliere che era una cosa giusta per me. Uno è che a quel punto lì nella mia carriera pensavo che comunque sia le mie contributions a Cash App fossero state molto alte, e le promozioni, le cose così non erano ancora arrivate al punto che mi serviva, e c'avevo questa idea che quando lavori in una società il tuo successo è determinato dal tuo boss. Nel senso, il tuo boss deve scegliere se vieni promosso, quando vieni promosso, cose così. Se lavori in una startup, alla fine il tuo successo è deciso dal mercato. E in realtà, quando il successo è deciso dal mercato, pensavo che comunque sia c'erano più soluzioni possibili. Invece di avere solamente un tipo di soluzione lavorando col tuo boss, tu, quando hai una startup tua, puoi scegliere di fare il marketing, puoi fare un prodotto figo, puoi chiamare la gente per cercare, puoi fare di tutto, cioè alla fine quello che funziona, quindi le possibilità sono infinite. E visto che a me piace fare il problem solving, mi piace risolvere i problemi, sapevo che comunque sia avendo più possibilità di avanzare, avrei trovato qualche motivo, qualche modo di farlo. Un'altra cosa era questo desiderio di avventura, cioè sapevo che comunque sia volevo fare qualcosa di avventuroso e quindi iniziare la società era molto avventuroso. Un'ultima cosa, l'idea che comunque sia i miei cofondatori fossero, diciamo, i cofondatori migliori che avrei mai potuto sperare di avere, e quindi poi avevo questa idea che se non l'avessi fatto in quel punto lì non l'avrei mai più fatto, e quindi sarei stato semplicemente una di quelle persone che diceva che aveva avuto l'opportunità e che se l'avesse fatto avrebbe potuto fare qualcosa di figo, però poi non l'ha mai fatto e non lo sai mai, e quindi poi stai lì a raccontare il resto della tua vita che c'avevi l'opportunità e non l'ha mai fatto, capito? Nel senso,
lo hai detto, ma l'idea era del tuo cofondatore Max Rhodes, e quindi l'idea non era tua, ma lui, se non sbaglio, poi mi puoi correggere, aveva provato a fare, aveva partecipato in qualche modo in una società che faceva degli ombrelli, neozelandese, che faceva degli ombrelli che resistevano al vento, e si era reso conto che in realtà, anche se è un prodotto fighissimo, è molto difficile da vendere perché non trovi poi chi lo vuole comprare, quindi aveva pensato se creassimo una marketplace in cui chiunque abbia un oggetto, un prodotto interessante lo può vendere, potrebbe essere una cosa che funziona. Quindi l'idea era partita un po' da lui e tu quindi hai seguito, non eri parte dell'ideazione, ma quella non era la cosa che ti interessava il gruppo di persone, ti interessava l'opportunità di essere, appunto, avere questa sensazione di essere con le persone giuste per fare qualcosa che poteva avere tantissimo successo. E con questa idea siete entrati a Y Combinator, ne abbiamo parlato varie volte nel podcast, però diciamo è l'elite nel mondo degli acceleratori, incubatori in Silicon Valley, e abbiamo fatto vari episodi in cui abbiamo parlato con imprenditori che hanno fatto il processo di Y Combinator. Ma ci puoi raccontare la vostra esperienza? Lo avete fatto negli anni d'oro di Y Combinator, e quanto è stato intenso per voi il processo di arrivare al famosissimo Demo Day, dove poi si presenta l'idea a investitori della Silicon Valley?
Per noi abbiamo deciso di partire con una società che praticamente abbiamo creato quando siamo stati accettati da Y Combinator, quindi abbiamo fatto l'incorporation della società a dicembre del 2016 e Demo Day era l'inizio di Y Combinator, era il gennaio del 2017, quindi meno di un mese dopo abbiamo iniziato ad andare Y Combinator. Abbiamo deciso di iniziare da uno standstill e quindi ci siamo dati questo obiettivo di lavorare praticamente 100 ore a settimana. Lavoravamo dalla domenica alla domenica, dalle 7 di mattina alle 7 di sera, 98 ore a settimana più o meno, fino a Demo Day, perché sapevamo che un paio di cose. Sapevamo che l'opportunità di presentare Demo Day era molto importante e l'impressione che facevamo lì sarebbe stata molto importante. Sapevamo anche che se la società iniziava con una quantità di lavoro e una quantità di output molto alta, magari sarebbe stato un modo per settare la barra di come lavoravamo, perché sapevamo che le società quando iniziano alla fine hanno la produttività per persona più alta che avranno mai, se tu ci pensi, no? Perché quando i fondatori iniziano a lavorare su qualcosa la produttività per persona sta qui. Poi inevitabilmente più la società cresce più la produttività scende, quindi se tu quando inizi la società cerchi di fare la produttività più alta ancora, magari c'è questa idea che se quando scenderà inevitabilmente magari scenderà a un livello più alto. Quindi sapevamo che volevamo, diciamo, settare una barra di produttività molto alta. E sì, era un periodo molto intenso.
Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Conto, il nostro sponsor. Conto potrebbe essere l'aiuto che vi mancava per gestire la vostra contabilità in modo efficiente e veloce. Niente più conti in banca vecchio stile e fogli Excel disorganizzati.
Conto vi permette di aprire un conto business online in pochi minuti e cominciare ad automatizzare e digitalizzare la vostra gestione finanziaria. Potrete pagare gli F24, inviare e ricevere fatture elettroniche e delegare in tranquillità la gestione delle spese, monitorando i vostri pagamenti in tempo reale. Andate su www.conto.com/IT e potete utilizzare il voucher dedicato alla nostra community MadeIt X3, che vi permette di provare Conto gratuitamente per 3 mesi. Trovate il link in descrizione.
Quando siete arrivati al Demo Day abbiamo trovato questa citazione di Keith Rabois, che è il General Partner di Founders Fund, che ha detto, e qua inizia, cito letteralmente, dice: letteralmente al Demo Day di Y Combinator, quando l'ho presentato, alla fine della presentazione ho detto: questa è un'azienda da 100 miliardi di dollari. I fondatori sono fantastici, le metriche sono ottime, le opportunità di mercato meravigliose, anche se la maggior parte delle persone l'ha mancata. Secondo te perché vi siete messi in qualche mese appunto da zero, ad avere solo un'idea, a dentro il programma di Y Combinator, arrivare già a una review del genere da uno degli investor più importanti della Silicon Valley? Cosa avete fatto di giusto nell'execution dell'idea iniziale, nella presentazione? Come avete fatto a lasciare questa impressione, se dovessi un po' riguardare a quello che avete fatto in quei primi mesi?
In realtà Keith era anche uno dei nostri mentors, cioè in realtà quando stavamo scegliendo l'idea di Per, avevamo anche altre idee, quindi Keith ci stava aiutando a scegliere l'idea giusta. Keith ha un occhio molto buono per quelle idee che possono funzionare. Quindi da un lato Keith sapeva tutto quello che sapevamo anche noi e ci aveva aiutato a scegliere, quindi diciamo ci aveva un vantaggio rispetto agli altri investitori.
Quanto avete tirato su quindi al demo di Y Combinator?
3 milioni e 4, dopo un pre-seed che era 500 mila dollari, includendo sia Y Combinator sia altri checks di Cosla e SV Angel.
E quindi una volta usciti da Y Combinator avete continuato a lavorare a 3.000 all'ora e hai detto che secondo te Fer aveva il team che faceva meglio in tutta la Silicon Valley. Sappiamo quanto è importante costruire un team, ce l'hanno detto veramente tutti gli imprenditori su questo podcast, diciamo è quello che fa make it or break it, no? È quello che fa davvero la differenza. Come avete fatto a costruire un team così forte, cioè dare voglia alle persone di dare il 100% e lavorare giorno e notte per voi quando non sono i fondatori?
Prima di tutto inizia tutto dal team dei cofondatori, cioè il team che puoi assemblare è raramente migliore del team dei cofondatori, cioè poi assumerai specialisti, però diciamo le persone che assumi poi guardano a te per sapere se sei la persona per cui vogliono lavorare, quindi prima di tutto direi che devi scegliere i tuoi cofondatori in maniera molto giudiziosa. Ti stai sposando con i tuoi cofondatori? Se non è che vai a un meetup una volta, ci parli tre giorni e poi inizi a fondare la società insieme, magari cerca di lavorare su quel progetto reale, cerca di discutere le cose vere, nel senso le difficoltà che hanno incontrato nella vita, come lavorano, cosa li motiva, cioè cerca di andare proprio nel nocciolo della loro personalità, della loro anima, in un certo senso, no? Poi quando tu c'hai dei cofondatori che pensi che siano le persone giuste, la cosa importante è che quando assumi la gente ci sono due risposte che puoi dire. Io li chiamo either hell no or fuck yeah. Nel senso, quando tu stai facendo il colloquio con qualcuno o stai parlando con questa persona e dici sì, questa persona è una persona perfetta, andiamo. O se dici però non lo so, ci sta quella cosa che non mi piace, scarta. Soprattutto all'inizio. E anche se sbagli ad assumere, correggi gli errori molto velocemente. Un altro fattore è devi lavorare con delle persone che sono, diciamo, team players in generale, sia per personalità, sia perché non hanno ancora imparato che la maniera in cui collaborano, la maniera in cui sono, diciamo, aperte, la maniera in cui aiutano gli altri è molto importante. Quelle persone possono lavorare, le persone che non hanno ancora capito come si lavora in maniera produttiva e aiutando gli altri non possono lavorare in una società piccola, quindi se ti trovi mai con quelle persone così, scartale e se hai fatto un errore, correggi l'errore subito. Quindi una volta applicato questi due filtri, che sembrano le persone siano, diciamo, intelligenti, brave e motivate e che sono persone in grado di lavorare in un team e che riescono a lavorare in maniera produttiva, diciamo, sono molto, diciamo, aperte, vogliono aiutare, poi lì puoi andare, gli dai una missione, gli dai un obiettivo e loro vanno. Però se hai sbagliato su queste cose iniziali è impossibile, perché poi magari c'è una persona che è intelligente ma pessimista, quindi poi come fai? Cioè se motivate in maniera giusta lo sanno fare le cose e le possono fare, però per qualche motivo personale o perché non hanno ancora imparato hanno sempre questo pessimismo, quindi non è facile. O al contrario, magari una persona ottimista però non è in grado, quindi è impossibile fare le cose giuste senza il team giusto.
Anche però con tutto l'hype e il duro lavoro, ci avevi detto che comunque avete fatto fatica inizialmente a trovare quello che si chiama product market fit. Perché secondo te e cosa avete fatto poi per arrivarci?
Quando hai un prodotto che funziona per una nicchia, le persone in quella nicchia, tu gli spieghi il prodotto e loro fanno sì, questo è il prodotto che ho cercato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e lo voglio utilizzare ora. Se stanno lì che lo devi spiegare e non lo capiscono, oppure lo provano a utilizzare e poi lo scartano, alla fine non hai trovato product market fit. Per noi era stato soprattutto una questione sia di product market fit, ma anche una questione di come lo spiegavamo ai nostri utenti, ai nostri consumatori. Perché alla fine, da un lato, stavamo iterando, stavamo cercando di scegliere le varie value propositions che ci aiutassero, nel senso free returns, l'abilità dei clienti di pagare dopo 60 giorni o 90 giorni, avevamo dei pezzi di Lego che stavamo cercando di assemblare in maniera diversa per fare qualcosa che le persone vogliono utilizzare. Quindi avevamo 3-4 idee generali e poi stavamo cercando semplicemente di assemblarle in maniera giusta. Quindi quello ci ha preso 6-9 mesi. Però in parallelo stavamo anche imparando come parlare di queste cose che offrivamo. E mi ricordo c'è stato un momento, diciamo forse a luglio del 2017, dopo 7 mesi che avevamo iniziato, cambiato una virgola di quello che stavo facendo, parlando in maniera un po' differente, e da quel punto lì i clienti l'hanno capito e la differenza era immediata, da andare da un cliente al giorno magari a 10 clienti al giorno nuovi, ed è questa la cosa che cerchi.
Certo, quindi era più per voi, non era un pivot veramente, ma era più un come comunicare alcune delle vostre features per avere quel sì immediato dal potenziale cliente, se ho capito bene.
E c'avevamo, diciamo, 3-4 features che sapevamo volevamo utilizzare, però non sapevamo la combinazione giusta. Alcune feature sono state scartate, non le abbiamo più offerte, e quindi era semplicemente scegliere le 2-3 features principali, assemblarla in maniera giusta e poi parlarne in maniera appropriata, capito?
Certo. E quanto è stato infatti importante muoversi, diciamo, velocemente all'inizio e testare tante features? Perché certe volte ti dicono, ci sono stati consigli, abbiamo sentito tipo di semplificare e fare molto poco e avere una feature principale. Nel vostro caso mi sembra di capire che ce n'erano varie da incastrare bene. Quindi quanto quella parte di features, quanto è stato importante il testing?
Sì, execution speed, cioè la velocità con cui puoi fare le cose è fondamentale prima di product market fit, però perché alla fine, pensa così, tu hai una quantità di soldi limitata e quindi c'è un periodo di tempo limitato fino a che non guadagni abbastanza soldi come società. Quindi se ti muovi più velocemente puoi provare più cose ogni settimana, e ogni settimana tu, che ne so, c'hai il 5% di probabilità, il 2% di probabilità di trovare la combinazione giusta. Se invece puoi fare due cose a settimana, raddoppi la probabilità che trovi la cosa giusta quella settimana. Quindi la velocità è molto importante, è fondamentale. Ovviamente è una questione complicata. Ci sono magari delle società che devono semplicemente focalizzarsi su una feature che sanno già che forse sia giusta e quindi devono semplicemente, diciamo, aggiustarla un po' fino a che trovano la combinazione giusta per quella feature e quindi devono focalizzarsi su una feature. Altre società che stanno ancora un po' più lontano da capire qual è, diciamo, l'idea giusta, magari devono provare più cose per scegliere la cosa giusta. Quindi non è semplice dire focalizzati su una feature o cerca di provare 3 feature e poi scegli quella giusta, perché alla fine dipende da quanto sei vicino in maniera direzionale alla feature giusta, che non lo sai a priori. Perciò comunque, per esempio, anche in questo mondo di dati, di analisi, di esperimenti, alla fine gli investitori si affidano ai fondatori che hanno gli istinti giusti, perché, diciamo, sono gli istinti dei fondatori che gli dicono: da questa parte qui ci sta qualcosa di interessante, da questa parte qui non c'è, mi focalizzo qui.
In meno di 5 anni Fair è arrivata a registrare $1 miliardo di vendite annuali, essere presente in 15 mercati, una velocità di crescita quasi strabiliante. Come avete fatto così rapidamente a crescere? E ci sono secondo te delle cose che avete fatto che sono indispensabili da fare per arrivare a crescere così velocemente?
Quando tu hai un prodotto che ha product market fit, ci sono delle cose che succedono. Ti do un framework che in realtà è un framework molto importante. Le società più grosse innovano sia con un prodotto eccezionale, ma anche con un go-to-market molto forte. La realtà è che più il prodotto è eccezionale, meno ti serve il go-to-market. Perché se il prodotto è la cosa, cioè se io adesso ti creassi un prodotto che fa il teletrasporto immediato da tutte le città al mondo, tutti lo utilizzerebbero, sarebbe la cifra di $1 trilioni in una settimana, perché il prodotto è così necessario e utile che sarebbe la cosa più forte che sia mai esistita, no? Solamente, ovviamente non so come fare il teletrasporto, non so neanche se sia possibile, però semplicemente come esempio, se è un prodotto 1000 volte migliore della competizione, in realtà neanche ti serve tanto il go to market. Ovviamente fare un prodotto 1000 volte meglio della competizione è difficile, quindi di solito fa un prodotto 2-3 volte meglio della competizione se sei fortunato, quindi devi pensare al go to market. Quindi prima di tutto ti focalizza il product market fit a creare un prodotto che sia 2-3 volte meglio della competizione. Quando c'è quello, poi ti focalizzi sul go to market. Sul go to market devi scegliere delle cose come dove vuoi andare, devi essere differenziato. Se fai lo stesso paid marketing tutti quanti fanno, probabilmente l'unica società che farà i soldi sarà Google o Facebook. Le società migliori sono create da avere sia un prodotto ottimo che un go-to-market differenziato. Quindi per noi siamo cresciuti così velocemente perché abbiamo creato un prodotto che alla gente gli serviva tantissimo, e poi abbiamo creato questo sistema di referral, e quello ci ha aiutato a crescere. Quindi abbiamo preso il prodotto che funzionava e l'abbiamo fatto crescere in maniera esponenziale tramite questo referral program. Diciamo, questa è la ricetta principale.
Stavo per dire il vostro referral program, quindi incentivare le persone a entrare sulla piattaforma, insomma i vari clienti a entrare sulla piattaforma o far venire dei brand, far venire dei negozi, perché c'era lato brand ovviamente per vendere ai negozi. Incentivare il passaparola è forse una delle cose più, se ti va bene, incastri giusto e non spendi magari troppo, spendi meno di, ovviamente c'è il lifetime value deve avere senso, però forse una delle cose più potenti nel marketing piuttosto che fare advertising come dicevi tu su Instagram eccetera. Quindi se riesci soprattutto nel B2C o anche in B2C2B, diciamo, è importantissimo.
Sì, esatto.
Come lo avete deciso di fare questo referral program? Come ci siete arrivati a perfezionarlo in questo modo?
E quella è una cosa che abbiamo imparato a Cash App, perché Cash App è anche cresciuto con un referral program molto di successo, che in realtà a Cash App ci sono voluti forse più di un anno per capire tutti i fattori, e quindi è stato un po' più veloce per noi. Magari un paio di cose da cui pensare. Prima di tutto, ancora, sto ripetendo, però il prodotto deve essere ottimo, perché se poi il prodotto non è buono poi bruci i soldi. Devi settare un livello di incentivi, dire abbastanza incentivi per andare sulla piattaforma, ma non così tanti che poi incentivano le persone che semplicemente vogliono il bonus e poi se ne vanno. Scegliere quel fattore lì semplicemente lo fai by utilizzando i dati, il retention del tuo referral program, e lo compari all'organic channel, per esempio. Va bene se c'è un po' di gap tra le retention dei due canali, però se ci sta un fattore di 3, 4, 5 volte di retention più bassa, alla fine sai che il tuo referral program non è sano, sta creando degli incentivi sbagliati. Quindi quello è un fattore molto importante. Un altro fattore è semplicemente tanti referral program hanno un problema di frode, in realtà, perché ovviamente non è difficile per un utente di capire che se hanno un bonus di €50 quando fanno il primo ordine, se poi fanno un nuovo account hanno un altro bonus di €50. E vedo che comunque sia tante società non capiscono che comunque sia, loro pensano che il loro referral program costa troppo e cioè la retention è molto bassa, però se vedono un po' i dati capiscono che ci sta un sacco di ci sono il 5% delle persone che stanno creando 10 account ciascuno e stanno, diciamo, uccidendo il programma di referral. Fai un po' di analisi, che non sono dati difficilissimi, vedi un po' se ci sono una percentuale di email address ripetuti o credit card, carte di credito ripetute che puoi vedere con il tuo processore via Stripe, percentuali di numeri di telefono ripetuti, cose così, che riesci a capire qual è la salute del tuo referral program. Idealmente dovrebbero essere crediti che vengono spesi nel sistema stesso, che aiuta in tutti i fattori, no? Perché così riduci gli incentivi per le persone di fare le cose sbagliate. E poi magari utilizzando questa mappa iniziale su come fare le cose giuste, semplicemente aggiusti le cose un po' qui e un po' lì.
E volevamo parlare anche, tornare un po' sul tuo percorso personale, perché succede una cosa molto importante nel 2020 nella tua vita che ti porta poi a decidere di lasciare Fair e di uscire dalla società. Ci puoi raccontare un po' appunto cosa è successo, che tipo di presa di coscienza hai avuto e come hai preso questa decisione comunque difficile, perché Fair era, comunque continuava a crescere velocemente, continuava a avere successo, quindi hai deciso di comunque prendere uno step back in un momento in cui magari altri potrebbero potuto decidere di stack it out and stay.
Sì, semplicemente alla fine del 2020 sono stato in ospedale per una settimana con il Covid e in quella settimana lì avevo l'ossigeno. La prognosi era, diciamo, incerta e quindi pensavo al fatto che comunque sia nei 10 anni precedenti avevo semplicemente solamente lavorato, e da quel punto lì ho deciso che volevo trovare un modo di lavorare un po' meno, e poi quel percorso mi ha portato al 2023, nel maggio del 2023, a smettere di lavorare tutti i giorni a Fair. Sono ancora coinvolto come dal consiglio d'amministrazione, un po' dalla gestione della società, però non sono più coinvolto tanto quanto prima. Non so quale sia la lezione, semplicemente se spingi molto forte per tanto tempo poi devi capire quando è il momento di prenderti una pausa.
E infatti l'abbiamo detto che Fair è cresciuto veramente velocemente, diamo un'altra metrica per dare un'idea, ma avete raccolto 1,5 miliardi di dollari dal 2017 al 2021 e appunto con una valuation che è arrivata ad essere nel 2021 quasi a 12 miliardi di dollari, adesso un po' sopra i 12 miliardi di dollari, quindi di nuovo do un'idea di quanto velocemente è andata questa crescita e quanto strabiliante è stata anche la crescita a livello di valuation basato sul fundraise. E quindi ti volevamo chiedere appunto qual è la lezione, pensi che sia veramente possibile crescere una startup così velocemente quanto avete cresciuto Fair, ma dare più spazio alla vita personale, o semplicemente è un sacrificio che bisogna fare se queste sono le ambizioni del gruppo?
Prima di tutto vorrei dire una cosa: dal punto di vista del valore della società o quanto abbiamo alzato, ovviamente è importante per far capire un po' la scala della società, la dimensione della società, però in realtà ogni volta che abbiamo alzato i soldi, quelle sono vanity metrics, no? Cioè ti fanno sentire figo, però devi capire che in realtà è una promessa futura di valore che devi creare. Quindi per me era sempre questa cosa che sì, c'abbiamo questo numero su un pezzo di carta, però il nostro obiettivo è far sì che siamo una società che crei valore reale nel mondo, valore per cui i nostri utenti vogliono pagare e valore che poi venga riflesso nel valore della società. Vedo che troppo spesso, diciamo, i fondatori vengono distratti da queste metriche, diciamo, di vanità, e non capiscono che tutte queste cose sono solamente importanti crei un prodotto che la gente voglia ed è un prodotto che puoi vendere a tante persone. Sul fundraise e cose così, però sappi che la cosa più importante è concentrarsi sul valore che crei per i clienti.
Che spesso sentiamo queste storie, la più raccontata credo che sia in questo momento quella di Brian Chesky, founder di Airbnb, che dice molto che anche lui un po' ha qualche rimpianto sul fatto che ha usato tutta la sua vita a lavorare 24 ore al giorno alla fine perché non staccava mai, e sacrificare tutto il resto della sua vita personale. Quindi racconta che appunto si è allontanato dalla sua famiglia, da tutte le sue amicizie, non ha mai riuscito a costruire una relazione duratura nella sua vita se non quella con il suo cane, perché ovviamente non aveva tempo da dedicare alle persone intorno a sé, e ora in qualche modo rimpiange la perdita della sua libertà e della sua libertà, ma di aver dedicato tutto a Airbnb. Però d'altra parte, se non dedici tutto quel tempo come tu lo hai dedicato a Fair, mi chiedevo, secondo te è possibile avere un work-life balance in un certo senso, o è semplicemente un'impossibilità e bisogna dire, se voglio crescere una startup a questa velocità devo sacrificare, e poi è giusto, come hai fatto tu, trovare poi il modo di al momento giusto prendere uno step back? Non so se hai pensieri al riguardo di questa...
No, ce l'ho tanti. Ci sono dei limiti. Da un punto di vista devi lavorare tanto, almeno che non sei una delle persone fortunate che magari si trova semplicemente al posto giusto, al momento giusto, e poi le cose succedono. Però non è una strategia. Essere fortunato non è una strategia di successo, è una scommessa, no? Invece io ho visto che le persone più di successo sono quelle che lavorano più degli altri. Ci sono delle cose da considerare qui, e sono importanti. Da un lato c'è una relazione tra talento e quanto lavori, nel senso, se sei portata a una certa industria, un certo tipo di lavoro, puoi lavorare un po' di meno che una persona che è meno portata a quel tipo di lavoro. Quindi quello che fai deve essere una riflessione di dove è la tua natura, il tuo talento personale. Utilizzando i tuoi talenti magari puoi lavorare un po' di meno, o se scegli di lavorare di più è perché vuoi avere, diciamo, vuoi ottenere risultati eccezionali. Da un altro lato, il tuo talento in realtà non è solamente naturale, viene anche scelto da quello che ti piace di fare. Se fai qualcosa che ti piace, in realtà è meno un lavoro e più una cosa che ti piace fare, lo fai di più naturalmente, diventi più bravo o brava. Quindi scegli di fare una cosa che sai fare e una cosa che ti piace fare, poi alla fine puoi farlo di più e accumulare più talento. Quindi ci sono tutti questi fattori che decidono quanto devi lavorare, quanto è possibile che tu ci abbia successo. Io direi, prima di tutto, chiediti tu stesso se stai lavorando su una cosa che ti piace. Se non stai lavorando su una cosa che ti piace, probabilmente non riuscirai mai a lavorare abbastanza per abbastanza tempo, che è una realtà. Poi da quel punto lì, se quella combinazione di talento e lavoro ti permette di avere risultati eccezionali, va bene. Se ti permette di avere risultati ottimi, va bene. Se ti permette di avere risultati buoni, va bene, capito? È difficile sforzarsi al di sopra di quello che puoi. Per me era semplicemente un cambiamento delle mie priorità. In realtà, capito? Io potevo fare quelle cose che facevo perché mi piaceva il lavoro e mi piaceva la quantità, quindi quello non era un sacrificio. Però poi, quando ho capito che le mie priorità erano cambiate, poi mi sono reso conto che era più difficile per me motivarmi, e a quel punto lì mi sono dovuto staccare.
Su cosa ti stai concentrando adesso? Com'è la tua vita? Cioè, sei passato comunque da vivere e lavorare, diciamo, si è capito 24/7, ovviamente, a staccare. Adesso sei sul consiglio di amministrazione, che però non è la stessa, ovviamente, quantità di lavoro. Quindi com'è stato per te anche a livello di identità dover passare 10 anni a lavorare così tanto? Hai qualche rimpianto o no, e su che cosa ti stai concentrando? Che ambizioni hai per il futuro?
Leggo tanto, faccio gli esercizi, ho comprato un secondo cane, una ragazza con cui stiamo molto bene, che sono stato molto fortunato su quel fronte lì, che è successo proprio al momento giusto. Faccio un po' di advisory a società, soprattutto società italiane, quindi questo è uno dei motivi per cui in realtà sono venuto qui da voi, perché mi piace dare consigli agli imprenditori, imprenditori magari un po' più junior, e soprattutto imprenditori italiani, perché penso che ci sia necessità più in Italia che magari negli Stati Uniti. Sto pensando a varie idee per il futuro, però me la sto prendendo con calma, perché so che mi deve venire l'ispirazione, come si dice, mi deve venire l'inspiration.
Quindi ti stai un attimo godendo la vita prima, però l'ambizione è comunque di un giorno magari rifare qualcosa, ricreare qualcosa da zero.
O di fare qualcosa da zero, o di fare qualcosa figo che mi fa, mi piace. Cioè, non deve essere semplicemente una nuova società tecnologica, che può esserla, però semplicemente la mia... sto cercando di utilizzare lo stesso decision making process che ho utilizzato tutta la mia vita, semplicemente di cercare di capire quello che voglio fare, un po' utilizzando l'istinto, un po' utilizzando, diciamo, una maniera di pensare più logica e cerebrale, e unire tutte e due le cose e scegliere la prossima avventura.
Va bene, allora ci riaggiorneremo fra qualche anno, poi, per vedere dove sei andato. E ne l'hai accennato adesso, tipo qualche minuto fa, vuoi fare give back all'Italia. Che cosa pensi che manchi all'ecosistema startup italiano, avendo vissuto quello americano adesso per gli ultimi 10 anni?
In realtà è una domanda che ho fatto a un sacco di persone in Italia, perché volevo capire. Prima di tutto direi che sono fuori dall'Italia da 17 anni oramai, quindi la mia è una idea esterna, non vorrei dire le cose che poi la gente pensa che siano sbagliate, semplicemente perché non c'è il contesto giusto. Penso che da un lato la disponibilità del capitale in Italia è diversa dalla disponibilità del capitale negli Stati Uniti, cioè semplicemente la struttura finanziaria della nazione è completamente diversa. Quindi quello è un fattore grandissimo, ed è un fattore che, diciamo, può essere solamente cambiato in maniera lenta, facendo lavori come tutti questi VCs italiani che stanno cercando di convincere le fondi pensioni, cose così, di investire nelle società, nei fondi di investimento VC. Quello è molto importante. Mi sembra ci sono delle leggi particolari che poi non aiutino. Ho sentito che, diciamo, le leggi del lavoro sono molto stringenti, diverse da come qui in California, per esempio, dove tutto il lavoro e a Twill l'idea che tutti fanno lavorano fino a che vogliono lavorare, se o la società o la persona non vuole più lavorare per qualsiasi, cioè non penso che sia la cosa giusta. Poi le due entità possono separarsi in maniera amichevole. In Italia sembra un po' più un processo burocratico che non sembra aiuti tanto. Poi ovviamente c'è il fatto che in Italia, magari almeno quando c'ero io, non c'è questa idea che ci sia una forte relazione tra l'università e le società. Qui tutti vanno a fare l'internship durante il bachelor, durante l'università, imparano, diciamo, cose da fare. In Italia, almeno quando c'ero io, non c'era questo meccanismo, sono dovuto andare a fare il cameriere per imparare l'inglese invece di fare il software engineer, capito? Quindi quello penso che sia una cosa importante.
Assolutamente, sì, ne abbiamo anche parlato insomma, con vari imprenditori, soprattutto quelli che sono all'estero, ed è bello vedere che avete tanti di voi avete voglia di give back all'Italia e di anche comunque col vostro tempo, il vostro mentoring, la vostra esperienza di aiutare i founders italiani. Questa risposta si collega bene alla nostra prossima domanda, che è anche la nostra ultima famosa domanda: in che modo pensi che la tua italianità ti abbia aiutato nel tuo percorso e nell'aver successo, insomma, in quello che hai fatto?
Allora, faccio una risposta che non so se sia appropriata, però me lo dico, tanto io ho scelto una carriera nella sicurezza informatica e poi si è trasformata in una carriera dove io con Cash App ero la persona che si occupava dell'antifrode e della sicurezza. Un paio di cose: una è che magari in Italia c'è questa idea che le regole sono create per essere girate in una certa maniera, no? Tutti quanti pensano, cercano di trovare la maniera per aggirare le regole. In realtà ti insegna a capire che ci sono persone lì che vogliono aggirare le regole per la sicurezza, per la frode, no? Quindi mi ha aiutato nella mia carriera personale semplicemente perché ero molto bravo a capire come le persone potevano, diciamo, aggirare sistemi di sicurezza o aggirare sistemi antifrode, e quello mi ha aiutato tantissimo. Un'altra cosa, secondo me, c'è anche una certa mancanza di rispetto per le istituzioni e per, diciamo, il potere. Questa è una cosa positiva, molto positiva secondo me, perché troppo rispetto per le istituzioni, troppo rispetto per le persone più anziane di successo, poi alla fine limitarti. Ci deve essere un'idea che le istituzioni possono aiutare, però in realtà sono comunque sia delle istituzioni umane, quindi se cerchi di trovare una maniera di aggirare, di trovare la tua... Quindi non lo so, forse sto cercando di dire che la cultura italiana è una cultura di intelligenza, molto di cercare di trovare soluzioni uniche, di aggirare, non lo so, in maniera positiva. E secondo me è una cultura che, se utilizzata in maniera giusta, può essere molto utile nel successo, soprattutto nelle startup, perché comunque quando fai una startup, una delle cose che devi fare è devi trovare soluzioni innovative, devi cercare di fare cose che gli altri non abbiano mai fatto. E quindi, non lo so, mi sembra che ci sia qualche connessione lì. Non so se l'ho detta nella maniera più rispettosa o più appropriata che potessi, però...
Sottolineiamo che se usato per il bene è sicuramente la maniera giusta di fare, ovviamente fare il furbetto per il male magari no, però mi è piaciuto questo tuo esempio che, avendo un po' la vita da italiana, quindi come reagire, come approfittarsi di un sistema, come magari andarlo a craccare, sei andato a proteggerlo per la tua azienda perché avevi questa mentalità che, sinceramente, ogni tanto anche io, dicevo a mia madre, io penso sempre a certe volte, anche se non sono una che frega gli altri, però penso a come fregherei e quindi non mi faccio fregare poi, diciamo, dagli altri, perché ho già anticipato come avrebbe fregato la persona, che è vero che è molto italiana come cosa.
La cosa importante è utilizzarla per motivi giusti. Cioè, in tutta questa intervista magari hai sentito che io pensavo di creare valore per i clienti, di fare prodotti che li aiutano. Se poi applichi queste abilità che hai imparato magari in Italia per cose giuste, per crescere, per fare cose che aiutino gli altri, è in realtà un superpotere, secondo me.
Assolutamente, e sicuramente siamo un popolo molto meno naive, diciamo, di altri, perché siamo abituati un pochino a farci fregare o sapere che gli altri sono un po' furbetti, e quindi abbiamo anche questo, no, questo senso di, diciamo, un po' diverso di pensare che può aiutare tantissimo. Daniele, grazie di essere stato qui con noi, per aver condiviso la tua storia, la tua esperienza di fare give back per gli imprenditori italiani. Dicevo a Camilla, quando Marcello di Alchimia ci ha fatto l'intro, che erano anni che volevamo intervistarti, perché ho un'amica che lavora da Fair e mi aveva detto che uno dei co-founder qualche anno fa, insomma, mi aveva detto: ah, guarda che uno dei nostri co-founder era italiano, allora eri nel nostro radar, avevamo provato a contattarti, però abbiamo trovato finalmente il momento giusto anche della tua vita, in cui sei sicuramente un po' meno assorbito dal crescere l'azienda. Quindi grazie per tutto, e non vediamo, come dicevo prima, allora di vedere che cosa quindi farai nel futuro, di vederti più presente anche nell'ecosistema startup italiano. So che Camilla mi diceva che sarai all'Italian Tech Week quest'anno, quindi ci sarà un'occasione di incontrarti per tante persone di questa community e tanti nostri ascoltatori.
Infatti mi viene in mente, prima di concludere, di farti questa domanda, Daniele: se un imprenditore italiano volesse mettersi in contatto con te o volesse, come dicevi, usufruire dei tuoi consigli, qual è il modo migliore per approcciarti, e c'è un modo per approcciarti?
Se mi follow su LinkedIn, e se è una persona italiana, magari vi raggiungo indietro. Se avete un sistema per contattare tramite di voi, lavoro con Endeavor a Milano, che è molto allineato a questo obiettivo che ho di aiutare l'imprenditoria italiana, quindi se mi potete contattare tramite Endeavor. Sto iniziando a lavorare con Italian Founders Fund, che è una nuova, diciamo, un nuovo fondo italiano, anche tramite lì.
Fantastico, grazie mille Daniele.
Grazie a voi.
Questo episodio è stato sponsorizzato da Conto, la soluzione di gestione finanziaria e contabile che aiuta startup, PMI e freelance a risparmiare tempo e aumentare la produttività.
Se avete bisogno di un conto business che vi aiuti anche a gestire le spese, andate su www.conto.com/it, conto con la Q, mi raccomando, e provatelo gratuitamente per 3 mesi con il voucher Made It X3. Trovate il link in descrizione.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.